Un caro saluto a tutti e a ciascuno, ribuonasera, perché è il secondo incontro di Ave Maria, che è il nostro saluto religioso che si rifà a San Massimiliano Maria Kolbe. Il tema che continuiamo a sviluppare, tenendo presente sempre la splendida esortazione apostolica di Papa Francesco, Gaudete ed esultate, è il discernimento e il combattimento spirituale. In questo titolo, che poi è tutto un programma, naturalmente, vediamo un'impronta di spiritualità gesuita. Dico questo perché i gesuiti fanno dei cosiddetti esercizi spirituali che stiamo vivendo qui e adesso, nella parrocchia di Bogale, Reggio Calabria, dedicata a Cosme e Damiano, uno dei loro fondamenti dell'azione pastorale. Hanno un proprio metodo che è stato per la prima volta sperimentato da Sant'Ignazio de Loyola e che presenta a un certo punto di un percorso dove l'anima si confronta con Dio e con il suo progetto di amore e di santificazione due bandiere, una con la croce e una nera. Questo perché, malgrado tutti i nostri buoni propositi, tutte le nostre buone intenzioni, cominciate, diceva San Paolo, nella sua parola ispirata, nelle sue lettere, c'è sempre un pungolo nella nostra carne, c'è sempre un qualcosa che ci impedisce di realizzare concretamente quello che vorremmo fare. E viviamo quindi in una tensione continua tra l'ideale e il reale, tra il progettuale e il fattuale, tra la grazia e la miseria, tra il peccato e la santità. Ma l'importante è pervenire alla santità come risultato finale, che è la vittoria sul peccato, sul male e sul maligno, che ci conferisce sempre una grande gioia interiore, come dice il Papa, che non a caso ha voluto intitolare questo documento Rallegratevi, un rallegrarsi che è accompagnato poi da che cosa? Dalla gioia, dall'esultanza, come atteggiamento tipico di chi ha trovato la sua pace, la soddisfazione, ma anche trovato la sua realizzazione. Cioè, ieri dicevamo come lo scopo della vita cristiana è la configurazione a Cristo e che il non santo è la persona triste. Oggi purtroppo abbiamo tanti esempi di persone tristi, di persone depresse. Quando il Papa ha fatto la sua visita pastorale a Palermo non molto tempo fa, rivolgendosi a giovani, con rammarico ha detto a Piazza, non ricordo come si chiama, aiutami che sei palermitano, Giuseppe se mi aiuta, vabbè, quello che era in mente, come si chiama la piazza, dove Politeama, la piazza Politeama, ha detto che tristezza quando i giovani, non gli anziani, dicono qui non potrà mai cambiare nulla, e invece no. Dobbiamo essere promotori, artefici del progresso, dobbiamo essere promotori, artefici, come dicevo, un prossimo futuro santo, Papa Paolo VI, che sarà canonizzato tra qualche giorno, promotori, artefici, dicevo, della civiltà dell'amore. Perché? Come spiega molto bene il pontefice attualmente regnante, e come ci insegna tutta la tradizione di spiritualità cristiana, la santità è la nostra gioia, la santità è la nostra realizzazione, la santità è il fine della nostra vita. E una vita non santificata, preceduta naturalmente anche dalla sacralizzazione del nostro tempo, dalla sacralizzazione, cioè l'orientamento a Dio, la restituzione a Dio dei talenti che ci dà, è davvero una vita spiegata. Ho notato, ecco, con piacere, forse già l'ho detto ieri, che voi già state facendo la preghiera che il Papa ha suggerito quale invito spirituale a tutta la Chiesa a San Michele Arcangelo. Una preghiera che ci ricorda la presenza del maligno nella vita della Chiesa, nella vita dell'umana società, nella vita dell'uomo. In questo combattimento perenne che noi ingaggiamo con le forze del male, dobbiamo ricordare, dobbiamo richiamarci di quanto avvenne agli albori dell'umanità con i nostri progenitori. E quale fu il primo peccato? Riflettiamoci bene. Dio aveva dato tutto all'uomo. Nei nomi che l'uomo conferisce a tutte le cose create viene indicata la sua signoria, viene indicata la sua superiorità anche naturale, perché l'uomo è persona, è dotato di un'intelligenza e di una volontà, ma viene indicato nello stesso tempo anche un limite, a mio avviso. E questo limite è Dio stesso. Infatti il tentatore, il serpente, disse ad Adamo, attraverso Eva, sarete come Dio. E oggi viviamo in questo sforzo titanico, presuntuoso, orgoglioso. L'orgoglio, si dice, tra tutti i vizi capitali è il capitale. Il vizio capitale è un peccato che si incancrenisce nell'anima in quanto ripetuto fino a provocarle la morte e che genera altri peccati, altri difetti e disturbi morali. Ora, il primo di tutti i vizi capitali, quindi atteggiamenti posseduti da un'anima corrotta, è l'orgoglio, quel voler essere come Dio che nella mitologia greca veniva tradotto attraverso la figura e l'azione dei titani, questi giganti che proprio per la loro mole, la loro forza fisica, volevano sfidare l'Olimpo, gli dei dell'Olimpo. E allora in questo sarete come Dio si oppone l'umiltà dell'Arcangelo San Michele, che dice: ma chi è come Dio? Mica è. Si oppone l'atteggiamento umile dei santi che hanno realizzato pienamente la volontà di Dio. Si oppone quindi alla ribellione dell'uomo l'atteggiamento di chi ha voluto seguire anche in una maniera radicale, attraverso l'accompagnamento dei consigli evangelici, questo progetto di amore e di santificazione del Signore, lasciando ogni cosa e seguendo Gesù, casto, povero e crocifisso. La vita spirituale, quindi, cari fratelli e sorelle, lo capiamo bene, è un combattimento. Credo che anche ieri dicevamo che non è un combattimento che si esaurisce con gli esseri della carne, ma si estende naturalmente agli esseri spirituali e che noi ingaggiamo con il maligno. Il Papa dice bene che la traduzione esatta della settima domanda del Padre Nostro è liberaci dal maligno, non il male come qualcosa di evanescente, perché la tradizione biblica interpreta giustamente il male con il maligno e il demonio non è un'idea ma un essere personale rappresentato da quegli angeli che si ribellarono a Dio. E sapete perché si ribellarono a Dio? Secondo la tradizione teologica francescana, per il fatto che avrebbero dovuto adorare il Dio fatto uomo, Gesù Cristo, il primato assoluto di Dio, che è stata la prima cosa che Dio ha voluto, anche se l'ha posta in essere in un dato momento storico, quando ormai c'era un'estensione tale dell'impero romano che avrebbe permesso anche una diffusione più efficace del messaggio evangelico. Il periodo della Pax Augustea, nella quale anche gli oracoli romani dicevano che quella pace sarebbe durata fino a quando una vergine, oracolo di Isaia 7,14, non avrebbe partorito, cosa che poi effettivamente è accaduto attraverso la Madonna, profetizzata da questi vaticini che sono presenti in Genesi 3,15, il proto Vangelo, quella lotta tra il dragone e la donna, che è la Madonna, che è la stessa donna di cui parla la Bibbia fino all'ultimo capitolo delle Sacre Scritture, cioè l'ultimo libro, cioè il 12° capitolo dell'Apocalisse, dove però viene presentata donna vestita di sole, e questo dragone che è il demonio, che è l'insidia, la posterità, il figlio, ma che in quel figlio vuole rappresentare anche la Chiesa quale corpo mistico del figlio, corpo mistico di Cristo, e la Chiesa di cui Maria è membro eminente, Maria è madre. E se Maria partorì Cristo senza quelle che erano le conseguenze che rispondono a una condanna del peccato originale, cioè le doglie e il dolore del parto, noi uomini siamo stati partoriti misticamente dalla Madonna sotto la croce, quindi da un immenso dolore, perché noi siamo segnati dal peccato originale, ereditiamo la concupiscenza e quell'incapacità di sottomettere la ragione alla passione, di sottomettere lo spirito alla carne, e quindi abbiamo bisogno di tenerci sempre in alta quota. Ieri abbiamo parlato di quelli che erano i mezzi che ci permettono di sviluppare la nostra vita spirituale, e abbiamo identificato in questi mezzi la preghiera, la vita sacramentale, i 7 sacramenti, confessione o unzione degli infermi, che non è l'estremunzione, abbiamo visto il perché, che sono i sacramenti della guarigione spirituale innanzitutto, ma poi anche fisica in alcuni casi, mente sana in corpo sano, spirito sano, sereno, aiuta anche il corpo a beneficiare di questi influssi e di questi effetti, e la considerazione antropologica dell'uomo come un composto di anima e di spirito. Poi abbiamo visto il ricorso alla Madonna, ieri la presentavamo come causa efficiente ed esemplare della nostra salvezza, efficiente perché è la mediatrice di tutte le grazie, esemplare perché è un modello compiuto di vita cristiana, di perfezione cristiana, di comunione con Dio, di risposta perfetta e totale e totalizzante all'amore di Dio, e poi anche la meditazione della parola di Dio, che vuol dire obbedienza alla legge di Dio, che vuol dire attenzione, ascolto. In latino obbedire, ab audire, indica proprio questa obbedienza. Ma obbedienza in che senso? Militaresca? No, si tratta sempre di un'interpretazione sapienziale della parola di Dio, che ci deve condurre a un'azione, cioè dall'ascolto alla risposta, a Dio che si rivela, come dice il Vaticano II, l'uomo è tenuto all'obbedienza della fede. L'obbedienza della fede che si manifesta in un credo, l'obbedienza della fede che si manifesta anche in un'azione, in un atto umano, quindi passibile di un giudizio umano, che vede l'uomo capace di discernimento con la sua intelligenza, capace di applicazione di questo discernimento con la sua volontà. E qui, accanto all'azione diabolica, veniamo a quelli che sono i due grandi nemici della vita spirituale, della vita della Chiesa, soprattutto oggi. Il Papa parla della corruzione dell'intelligenza, che identifica nella cosiddetta gnosi, gnosticismo, con ismo, il suffisso ismo, noi intendiamo le accezioni negative di un aggettivo, o ancora accanto allo gnosticismo c'è il pelagianesimo, che è la corruzione della volontà. Che cos'è lo gnosticismo? Nell'antichità cristiana, sin dall'epoca dei padri della Chiesa, che sono stati i primi vescovi, che spesso hanno conosciuto addirittura personalmente gli apostoli, beneficiando quindi di questa ricchezza di insegnamenti ancora freschi, che i discepoli che hanno seguito da vicino Gesù hanno potuto trasmettere loro, nacque già in quest'epoca patristica delle eresie che esaltavano la conoscenza, gnosis in greco significa conoscenza, quale strumento di salvezza. E la tentazione oggi, in un'epoca di neo-gnosticismo, perché poi le eresie sono come le mode, ritornano, sono come i corsi e ricorsi della storia, si ripresentano, ci sono persone che credono che attraverso un rigore dottrinale si assicurano il paradiso, attraverso la conoscenza di quelle che sono determinate regole, sono giustificate, escludendo completamente il ricorso alla grazia di Dio, al suo intervento, ma anche escludendo completamente quella che invece deve essere la collaborazione dell'uomo alla grazia di Dio, che passa attraverso quel metodo classico e sempre efficace della cosiddetta prevenzione, perché prevenire è meglio che guarire, è più perfetto che curare. Infatti, apro una parentesi, una chiosa, l'Immacolata Concezione poneva una difficoltà teologica, il nodo è stato sciolto soltanto, pensate un po', con Pio IX, nella proclamazione del dogma del 1894, 4 anni prima poi delle apparizioni di Lourdes, quando la Madonna confermò quanto la Chiesa aveva sancito attraverso le rivelazioni a Santa Bernadette, perché ci si chiedeva come fosse possibile che la Madonna non avesse beneficiato dell'opera più grande che è la redenzione. E allora il teologo francescano beato Giovanni di Scoto pervenne alla considerazione della redenzione che ha interessato anche la Madonna per via preservativa. Mentre noi siamo sanati dalle ferite del peccato originale attraverso il battesimo, la Madonna è stata preservata dal peccato originale, redente, ma nella maniera più perfetta, che è quella preservativa, è quella preventiva, un po' come la medicina preventiva, è stata redenta. Quindi, tornando a noi, la custodia dei sensi, la vigilanza, il ricorso di questi strumenti che ho appena citato come elementi che ci permettono di perseverare nel bene e di vivere nella grazia di Dio, sono ricorsi, sono mezzi che ci aiutano a vincere con il bene con il male, ma anche a prevenire il male stesso, attraverso la ricerca preventiva del bene, prima di dover curare e salvare delle piaghe. Oggi purtroppo c'è una certa spinta gnostica, più di quanto possiamo credere e immaginare, che viene espressa anche a livello esplicito e formale da tutti questi gruppi di opposizione all'attuale azione del pontificato di Papa Francesco. Non che non siano mancati in precedenza, ricorderemo quante opposizioni ricevette già Paolo VI, forse per Giovanni XXIII non ce ne fu il tempo, così come per il Papa Albino Luciano, Giovanni Paolo I, che fece solo 33 anni di ministero petrino. Ma ogni volta che c'è la ricerca di una novità che Dio ispira al successore di Pietro, c'è sempre un'alzata di scudi. È l'eresia questa che io chiamo perennalismo, cioè coloro che rimangono ancorati e ingessati in degli schemi che non considerano la vitalità anche della tradizione della Chiesa. La Chiesa è sempre in riforma, la Chiesa è sempre un organismo vivente. Se lo ingessiamo, soffoca e muore. E quindi certe aperture di Papa Francesco, che rifacendosi proprio alla tradizione patristica, non vuole che la Chiesa sia un'elite di gnostici, di iniziati, di privilegiati, ma un'assa composita che accoglie nella sua rete pesci di maggiore pregio e qualità con altri pesci di buona qualità, cerca di guadagnare quante più anime possibili a Cristo, innescando dei processi che lui ha chiamato così bene attraverso quel riferimento spazio-temporale nel quale considera il tempo superiore allo spazio. Alle volte noi vorremmo tutto e subito, vorremmo giustizialismo, vorremmo miracolismo anche, vorremmo delle evidenze, vorremmo delle certezze, ma non è così. I tempi di Dio non sono i tempi degli uomini. E quindi all'agnosticismo si deve opporre che cosa? La semplicità e la purezza dell'accoglienza del Vangelo. Una volta, sapete, dissero a San Bonaventura: ma lei che è un gran maestro, voi che siete un grande maestro, ai tempi di San Bonaventura, nel Medioevo, non si usava ancora il lei, voi che siete un grande maestro, che ne pensate di quella vecchietta analfabeta che sì, viene in chiesa ma non conosce la scienza teologica come la conoscete voi, potrà farsi santa? E San Bonaventura, nella sua umiltà, disse: quella vecchietta è più santa di me e di te, perché nella sua semplicità, nella sua risposta a Dio, realizza la volontà del Signore ogni giorno. C'è poi un altro elemento importante che dobbiamo considerare a proposito dell'agnosticismo: quelli che sono i limiti della ragione. Ci sono alcuni che vogliono spaccare il capello in quattro, studiosi, esegeti, storici, ma non è così. Nell'economia cristiana, nell'economia della salvezza, quindi della storia della salvezza, nell'economia anche della nostra storia personale, di quello che ci è successo, di quello che viviamo, di quello che ci succederà, come ricorderete, voglio dare anche un taglio esistenziale a questi nostri incontri, altrimenti stiamo facendo solo elucubrazioni. Che cosa succede? C'è l'elemento mistero, cioè non si può spiegare tutto, ma il mistero nella teologia, che cos'è il mistero? È qualcosa che non riusciamo ad afferrare? È qualcosa che non riusciamo a spiegare? In parte sì. È qualcosa che non esiste? No. Il mistero nella teologia è il sé. E allora noi dobbiamo sempre imparare, come figli di Dio e figli della Chiesa, a cogliere i segni che Dio ci dà, dietro anche a situazioni che potremmo giudicare o considerare negative, nefaste, dolorose, drammatiche, tragiche, che però hanno un fine, come diceva nel suo canto del cigno, nel suo testamento spirituale, San Giovanni Paolo II, credo il 16 ottobre, vedremo i 40 anni della sua elezione come successore di Pietro di San Giovanni Paolo II: il male ha un limite, memoria e identità. In questo splendido saggio Giovanni Paolo II scrive questo: memoria e identità, il male ha un limite. E questo limite, sapete che cos'è? La misericordia di Dio, che poi interviene perché anche da quel male si può trarre, si deve trarre un bene. Una malattia, beh, se non ci fosse stata quella malattia forse avrei dimenticato il Signore, perché come dice il Salmo, l'uomo nella prosperità dimentica. Dimentica chi? Dimentica Dio. Non riesce a relazionarsi con un tu, con un infinitamente altro, perché c'è il riferimento autoreferenziale. Questa è un'altra espressione proprio tipica di Papa Francesco, che significa atteggiamento egoista, edonista, ricerca esclusiva dell'amor proprio, che non è affatto quell'alterità che la dimensione antropologica cristiana deve sempre cercare. È nel tu che io posso relazionarmi, che io posso esprimermi, che io posso crescere, che io posso anche santificarmi. Infatti questo documento, vedete le risultate, ci parla anche della comunione nella comunità cristiana come mezzo, strumento di santificazione. Quindi oggi questa eccessiva preoccupazione alla dottrina, al dottrinarismo, rischia veramente di svilirci e di impoverirci. Questo voler giudicare ogni azione del pontificato, questo voler, per così dire, preoccuparsi della sola dottrina. Io una volta ho sentito una persona che diceva, attribuendo indebitamente e bugiardescamente questa espressione a Padre Pio, che la verità viene prima della carità. Noi saremo giudicati dalla carità. Come dice San Paolo, la verità si compiace della carità. Verità e carità si abbracceranno, ma non è che viene prima la verità e poi la carità, perché io sono vero cristiano, sono autentico figlio di Dio se vivo nella carità, sapendo che nella mia vocazione, nella mia natura alla relazionalità, c'è un altro che mi precede, e questo altro è Dio. E in questo relazionarmi con Dio, se non ho la carità, questo lo vedremo nella riflessione ancora di domani, sono un nulla. A proposito del discorso delle beatitudini, a proposito anche di Corinzi 13, l'inno all'amore di San Paolo, bellissimo, che io vi suggerisco sempre di meditare, di approfondire, di utilizzarlo anche come preghiera e proposta programma di vita. Quindi questa è il nostro. Ecco, si diventa settici, e oggi il mio gnosticismo si manifesta anche in quegli atteggiamenti di chi è troppo preoccupato, oltre che nelle questioni dottrinarie, nell'autoesaltazione, nell'autoincensazione, ma anche nell'esaltazione e nei fasti di una chiesa interiore che non c'è più. Infatti il paradigma nuovo dal Vaticano II in poi è quello di rovesciare la struttura piramidale della Chiesa e considerare il corpo mistico di Cristo come popolo dei battezzati, dove addirittura sempre il Vaticano II considera questo popolo di Dio e il regno di Dio anche esteso a coloro che cercano Dio con cuore sincero. E l'abbiamo detto a proposito ieri, ricorderete, per chi c'era, del battesimo di desiderio. C'è poi chi è preoccupato eccessivamente del decoro liturgico, anche qui ci sono movimenti che spingono al ripristino restaurazionista dell'usus antiquior della Santa Messa cosiddetta tridentina, disprezzando la riforma liturgica di Paolo VI. Premetto che non ho nulla contro la messa tridentina, però quando si dice che quella è d'oro, questa messa è d'argento, quando si dice che quella è do, che è di serie A e l'altra di serie B, alla fine finisce a barzelletta, perché a una persona io chiesi, ma quando il prete consacra è lo stesso Gesù, anche perché quando si dice la messa di sempre, per indicare la messa tridentina, io dico, ma Gesù non è che celebrava la messa tridentina, e non è che utilizzasse la lingua latina. Gesù parlava e celebrava la Santa Messa in aramaico, ed effettivamente all'interno della ricchezza anche liturgica e linguistica della Chiesa Cattolica, perché noi siamo alle volte anche troppo provinciali, ci sono i riti orientali, maronita, caldeo, melchita, che riproducono, per esempio, nella formula consacratoria, nell'epiclesi, la lingua di Gesù, siriaco, aramaico, ripristinando quindi quella che era l'autenticità anche linguistico-lessicale di Gesù ai suoi tempi. Ma poiché il Signore conosce tutte le lingue, è chiaro che in qualunque lingua, purché ci sia un'intenzione di vivere e attualizzare, quindi non una semplice memoria, ma un memoriale, quello che Gesù ha fatto nella sua passione, morte e risurrezione, dico ancora nascita, ogni messa è valida, ogni messa ha il suo valore, anche indipendentemente, diversamente cadremo in un'altra eresia, dei meriti e della santità del sacerdote. Anche questo fu un'eresia dei secoli passati che la Chiesa ha condannato e per la quale si credeva che il sacerdote che non fosse in grazia di Dio non consacrasse, non assolvesse. Non è così, guai se fosse così. Ecco. E questo mi introduce alla considerazione di un'altra eresia, che è il pelagianesimo, oggi neopelagianesimo. Sono parole forse un po', non dico difficili, forse divertenti per qualcuno, ma sicuramente tecniche e poco familiari. Mentre la gnosi si riferisce alla parola greca conoscenza, quando si vuole ridurre il messaggio cristiano a semplice conoscenza, a un club ristretto di eletti, a un club ristretto di iniziati, la Chiesa e il cristianesimo non è questo, non è una semplice questione di conoscenza, non è gnosi, non è esoterismo. Vedi il pelagianesimo, che si rifà a Pelagio, colui che introdusse questa eresia, significa riconoscere e attribuire la salvezza alla sola volontà umana. Dove sta il nodo in tutto questo, o la deriva, in questo caso dico dottrinale? Nel fatto che senza il Signore non potremo nulla. Per quanto possano essere grandi o supererogatori gli sforzi dell'uomo, dice il Salmo, tardi vado a riposare, svegliami presto, presto mi sveglio il mattino, ma il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Senza di Lui, cioè di Dio, non possiamo fare nulla. E quando c'è la pretesa, che anche alcune anime semplici e buone cristiane vivono, di pretendere dal Signore la grazia moltiplicando, che ne so, delle preghiere vocali come se fossero formule magiche, c'è lì un grande inganno. Certamente la grazia di Dio, che ci viene elargita dall'alto, perfeziona la nostra natura, la presuppone, ma è solo la grazia di Dio che ci permette di fruire della sua misericordia, senza la quale non ci può essere la salvezza. Cioè, se noi credessimo che soltanto attraverso uno sforzo personale di preghiera o anche di penitenza, molti credono che autoflagellandosi solo per quello vanno in paradiso e poi fanno crepare la persona che sta accanto a loro, non serve a nulla. Un tempo anche un'ascesi conventuale o monastica proponeva, ma lo si può fare anche oggi, non è nulla diciamo bandito, delle penitenze corporali. Ma quelle penitenze corporali dovevano portarti alla comunione e configurazione con Cristo crocifisso. Quelle penitenze corporali dovevano portarti al ricordo di Gesù che si è fatto crocifiggere per noi. Quando quelle penitenze corporali diventano autocompiacimento, autoesaltazione, autogiustificazione, insuperbendo la persona che si crede più santo o più santa dei comuni mortali, ecco, c'è qualcosa che non va. E il limite anche di questo atteggiamento volontarista, nella fattispecie, si vede quando queste stesse persone, sollecitate o stressate dal confronto con gli altri, sono scontrose, sono arroganti, sono burbere, offendono, sono pettegole. E allora a che serve? A che serve pregare e fare penitenza se mi comporto male con il mio prossimo, se non ho la carità, se non ho nessun altro prima di me? Ci sono stati dei filosofi dell'immediato dopoguerra, Levinas, Buber, Edgar, che hanno, ecco, parlato e sviluppato la cosiddetta relazionalità. C'era stato l'Olocausto, l'umanità era ferita da un quinquennio almeno di sanguinosa guerra, la Seconda Guerra Mondiale, e quindi gli uomini, cristiani o non, si misero insieme per riflettere su un nuovo modello antropologico, su una nuova umanità che poi, come appena accennato, Paolo VI chiamava, indicava nella civiltà dell'amore, perché nell'amore c'è tutto. E si sviluppò proprio questo concetto della relazionalità con l'altro, del mettere l'altro prima di me stesso. Poi su questa corrente si sono sviluppate alcune spiritualità, come quella del movimento dei focolarini, no? Dei focolari, l'unità, Ma al di là dei focolari, diciamo che tutta la spiritualità cristiana deve essere impermeata, tutto deve girare da questa carità, che è una partecipazione alla relazione dell'amore che esiste sin dall'eternità nella natura e nell'azione del Dio uno e trino. Il ricorso a Dio, il confidare nella sua grazia, ci rende più umili alla fine. Quando si umili, allora si è capaci sia di aiutare gli altri, sia di accettare l'aiuto dagli altri, chiedere ma anche accettare. Ci sono persone che fanno tanta carità, che fanno tanto volontariato, ma che difficilmente accettano di essere aiutate dagli altri. Anche questo non va bene. Dobbiamo certamente uscire dalla logica del do ut des, cioè io do affinché ricevo qualcosa. Qui non c'è la gratuità, qui c'è un commercio, uno scambio di servizi, di favori, che non è il sacrum commercium di cui parlavano i teologi medievali, ma San Bonaventura, no? Che ha scritto proprio un saggio su questo, il sacrum commercium, il sacro scambio tra i doni di Dio e i doni che l'uomo restituisce a Dio con la sua vita santa e con la sua ricerca di santità nel suo combattimento perenne spirituale contro il male. Ma qui si tratta di essere generosi, si tratta di essere prodighi, si tratta di essere munificenti nei confronti degli altri. Magnificenti, la magnificenza, no? Questa grande virtù che si oppone alla pusillanimità, alla piccolezza interiore. E il guaio è che oggi tanti giovani anche sono sedotti da queste correnti pelagiane o gnostiche. Ci sono tante sette, ci sono anche delle nuove esperienze di vita religiosa, a volte inizialmente anche omologate da qualche autorità locale, però di chiesa, che poi, dopo aver iniziato bene, come dice Papa Francesco, finiscono corrotte. Si inizia bene e si finisce male, perché si fossilizzano nella vita dello spirito, e credono che le consolazioni spirituali che ricevono devono essere un appannaggio di pochi. C'è un autocompiacimento egocentrico, elitario, privo del vero amore. C'è anche la mondanità spirituale. Papa Francesco ne parlò sin dagli inizi del suo pontificato, rifacendosi a quell'altro gesuita, studioso di patristica, di esegesi, Henri de Lubac, no? la mondanità spirituale, che è l'atteggiamento di chi vuole essere impeccabile, vuole essere perfetto. È una cosa buona, la ricerca della perfezione. Quando io mi deprimo di fronte al confronto, scusate, ogni giorno bisticcio di parole, delle mie debolezze, delle mie fragilità, delle mie cadute, perché tutti cadono, anche il santo pecca 7 volte al giorno, ma poi si rialza, lo dice la parola di Dio, non lo dico io, vuol dire che io non cercavo l'amore di Dio, non cercavo la vita di comunione con Dio, ma cercavo di essere bello da un punto di vista estetico, benché spirituale, ma non di vivere la mia umanità. Se non si è prima umani, non si può essere santi. C'è poco da fare, altrimenti cadiamo poi in quell'altra eresia, visto che parliamo di eresia, condannata dalla Chiesa, che è l'angelismo, cioè il voler fare a meno della nostra umanità per santificarci, perché prima o poi la natura reclamerà i suoi diritti con veemenza e cadremo come folgore, come fu per Satana, se viviamo nell'orgoglio. La prova degli angeli che fu la rivelazione dell'incarnazione del Verbo, non solo, ma fu la rivelazione dell'incarnazione del Verbo attraverso la modalità di una donna, la Vergine Maria, l'Immacolata Concezione. Lucifero, angelo della luce, portatore di luce, Lucifero, che era l'angelo più bello, non accettò, ecco, questo privilegio di Maria e si ribellò a Dio. La parola di Dio, e abbiamo già detto, ci invita quindi ad essere sempre fedeli e vigilanti, nell'attesa del ritorno del Signore, ma anche nell'attesa di questo nostro incontro con il Signore. Svegli, ma anche fiduciosi. Molte volte noi ci scoraggiamo, no? Nel nostro cammino spirituale, diciamo, ma non ce la possiamo fare. Tutto posso, dice San Paolo, in colui che mi dà la forza. Tutto posso, diceva San Massimiliano Maria Colombe, in colui che mi dà la forza, attraverso l'Immacolata. Con le proprie possibilità non andiamo lontano, ma con l'aiuto di Dio possiamo e dobbiamo andare lontano, perché Dio ci permette di raggiungere dei traguardi inesplorati, dei traguardi anche inattesi. L'importante è non disattendere mai la sua volontà. Una volontà che viene disattesa attraverso quello che è il peggiore dei mali, che non è il peccato, la caduta, che per quanto dolorosa rappresenta il ricordo di questa nostra fragilità segnata dal peccato originale e che si traduce, per quello che ci riguarda, dal peccato e dai peccati attuali, ma la corruzione, che è quell'atteggiamento di peccato ripetuto e quell'atteggiamento di arroganza e di muro che erigiamo nei confronti della grazia di Dio e quell'atteggiamento di irreversibilità nella scelta del male contro il bene, che ci rende corrotti e corruttori. E quando viviamo nell'inganno, nella calunnia, nell'egoismo, in tutte le forme di autoreferenzialità, la Bibbia ci fa l'esempio dicotomico, no? Di Salomone e di Davide. Salomone, l'uomo più saggio del, del mondo a quell'epoca, veniva visitato da re, da regine, apprezzato. Gli si attribuiscono libri sapienziali dell'Antico Testamento, anche se come fictio letteraria. Poi andò man mano un po' compendosi, perché cadde nel vizio sia del vino, quindi la gola, il peccato di gola, che della lussuria, l'impurità. Davide invece cadde nella lussuria, che divenne persino omicida, conosciamo bene la storia di Davide, ma si pentì, fece penitenza ed è celebrato anche come santo, il santo re e profeta Davide, per quanto riprovevole fu il suo peccato. All'inizio di questa riflessione abbiamo parlato del discernimento. Ecco, la cosa più difficile è il discernimento degli spiriti per noi sacerdoti, cioè quando una persona si viene a confessare, quando una persona ci chiede consiglio, quando una persona sta vivendo il dilemma da un punto di vista sentimentale, vocazionale, professionale, o qualcosa di difficile, perché il discernimento ci confronta sempre in ultima istanza con la scelta di Dio, con la scelta del Signore, con l'adesione e l'accoglienza della volontà di Dio, che va interpretata attraverso quei segni, parlavo di mistero, quindi quei segni misteriosi, ma che noi dobbiamo decifrare e interpretare, che sono quelli che ci rendono liberi. Questi segni del nostro discernimento che richiedono un costante dialogo con il Signore. E una delle descrizioni più belle della preghiera, oltre che dell'elevazione dell'anima a Dio, è quella proprio del dialogo con Dio. E nel dialogo con il Signore, che il Signore, guardate, ci dà sempre delle risposte ai nostri perché, ma anche ai nostri interrogativi, ed è molto bello fare questa esperienza. Nel discernimento spirituale sicuramente noi possiamo fare ricorso alla sapienza umana, esistenziale, psicologica, sociologica, morale, però la grazia di Dio trascende sempre tutto questo, va al di là anche della ragione e della prudenza, il dono dello Spirito Santo del Consiglio, che si rifà alla virtù cardinale della prudenza, che ci dice cosa fare e cosa non fare, che ci fa fare le scelte giuste al momento giusto, ma il Consiglio che deve sempre informare la nostra prudenza e la nostra ragione, è qualcosa che va ben al di là della semplice analisi scientifica razionale dei cosiddetti pro o contro. Nel XVII secolo c'era una grande devozione alla Madonna del Buon Consiglio. Sant'Alfonso ne era particolarmente devoto, no? E che mostra in maniera iconografica, ma molto eloquente come significato e simbolo, il bambino Gesù al collo della mamma, quasi come se ci fosse per due un sussurro, perché nel consiglio basta il sussurro, basta l'input, il consiglio è ciò che ti dice l'amico, la persona di fiducia, con cognizione di causa, con convinzione, senza fare in maniera invadente irruzione della tua coscienza obbligandoti a fare quella scelta. Questo è il consiglio, no? Il sussurro che ti viene da una voce amica e che ti spinge nella tua libertà e nella tua responsabilità di passare da questo consiglio all'azione, e che ti dà tanta pace e tanta gioia una volta che si è preso consiglio, una volta che c'è il discernimento. Dobbiamo poi con grande decisione portare a termine quello che ci viene ispirato. Nella comunicazione si parla di quattro fasi molto importanti, no? Per la realizzazione di una grande opera, Qual è l'opera più grande che quella della nostra santificazione? Ricerca, programmazione, esecuzione e valutazione. La ricerca. Capire, scoprire quello che è bene per me. Anche quando io, parliamo del consiglio, non quello soprannaturale come dono, ma quello umano che noi offriamo agli altri, allora, quello che va bene per me o è stato bene per me, non è detto che vada bene per un'altra persona. A volte anche con i figli si commette questo errore, dimenticando che certe risoluzioni, certe decisioni vanno contestualizzate, cioè vanno comprese nel luogo, quindi nello spazio, nella dimensione spaziale, ma anche nel tempo nel quale si effettuano determinate scelte. E la ricerca, l'uomo che è in costante ricerca di senso, nella ricerca, che è la prima fase, dobbiamo sempre dire, come San Paolo, come San Francesco, e chiedere: Signore, cosa vuoi che io faccia? Signore, cosa vuoi che io faccia? La ricerca. Poi, come vuoi, Signore, che io faccia questa cosa che ti sei degnato di farmi scoprire, che ha suscitato stupore, commozione, ammirazione? Come devo realizzare questa cosa? Charles Péguy, autore cristiano francese del Novecento, all'inizio è lo stupore. Se non c'è lo stupore, non ci può essere quell'incontro, come diceva Benedetto XVI, che poi citava Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, par condicio, abbiamo citato i Fogolarini, quindi citiamo alleluia pure Comunione e Liberazione, poi citerò la guerra dei comunali, non vi preoccupate, citerò il rinnovamento dello spirito di questa grande idea, ma ecco, l'incontro, c'è sempre un incontro con il Signore. Allora io come devo vivere questo incontro con il Signore una volta che l'ho scoperto? Con una programmazione, cioè un progetto di vita. Un progetto di vita che spesso richiede anche una risposta ecclesiale. Ho una vocazione, posso postulare la mia entrata in convento, in seminario o nel monastero, ma poi la Chiesa mi deve aiutarmi a discernere e darmi una risposta definitiva sulla mia idoneità, che significa abilità, capacità di vivere quella vita che mi sembra che il Signore mi stia ispirando. Anche nella vita matrimoniale, no? C'è il momento dell'innamoramento, della conoscenza, innamoramento, fidanzamento, e poi c'è il matrimonio, quindi dallo stupore nel riconoscimento del dono di quella persona che Dio ci ha fatto e che ci ha messo accanto, a quel continuo intrattenimento e custodia, cura di quella persona in un progetto matrimoniale. E oggi tanti matrimoni falliscono, l'ho detto ieri, perché uno dice mi voglio sistemare, oppure perché si bruciano delle tappe, no? Ci si va prima, scusate, a letto con una persona e poi si chiede come ti chiami. Non può funzionare così. Se non c'è umanità e umanizzazione anche nell'amore, visto che abbiamo parlato di amore, che è sacro l'amore e che ci santifica l'amore, anche l'intimità degli sposi è il mezzo di santificazione per gli sposi, perché sposato sacramentalmente non si può raccontare. Poi c'è la messa in opera di un progetto, no? L'esecuzione. Ma durante l'esecuzione, alla fine ci deve essere ogni tanto una verifica, una valutazione, se no poi crollano i ponti, come a Genova, il ponte Morandi che ha fatto 43 vittime purtroppo, quando non c'è la manutenzione. La manutenzione significa una verifica del percorso che stiamo facendo. Questo riguarda me, come religioso, come prete, il vostro parroco, Don Giuseppe, riguarda ciascuno di voi che è sposato o che è ancora celibe, nubile, giovane, maturo, anziano, adulto, vedovo, vedova, ecco, sempre fare una verifica lavoratore, pensionato, sempre una verifica. E poi si ricomincia da capo. Cosa posso fare per piacere al Signore? Cosa posso fare per vivere nella sua volontà? Il paradiso dantesco, questa splendida cantica, esordisce con il canto, no? Dove poi irrompe sulla scena Riccardo Donati, ma il primo canto del paradiso inizia così. La gloria di colui che tutto muove nell'universo tende e resplende in una parte più e meno altrove. Cioè ci fa capire come Dio è presente in tutte le cose. San Bonaventura parlava dell'esemplarismo, che altro non è che la presenza di Dio in tutte le cose create. Se riflettiamo anche nella composizione della materia di questo microfono, neutroni, protoni, elettroni, c'è una micro riproduzione in microcosmo di quello che è il microcosmo dell'universo, con i pianeti che girano intorno alle stelle, il nostro sistema solare con i suoi pianeti che naturalmente gira intorno al Sole, è bellissimo. E la composizione della materia, che noi possiamo prendere da un frammento lunare, è la stessa, ecco, di questa bottiglietta d'acqua, no? Come logico, una composizione frutto di una unica intelligenza, che è quella di Dio. E allora, tutto questo stiamo dicendo perché dobbiamo essere sempre riflesso dell'amore di Dio, ma anche risposta all'amore di Dio. Abbiamo già visto come la risposta più bella, totale, all'amore di Dio è quella di Maria. San Massimiliano Maricolbi diceva che ogni azione c'è una reazione. E a volte se uno ci dà uno schiaffo, noi siamo tentati di reagire, dandogli uno schiaffo. Poi già nell'Antico Testamento, ecco, dopo la legge del taglione che veniva omologato, questa risposta c'è da Gesù che perfezionò la legge e disse: poggi l'altra guancia, poggi l'altra guancia. Però anche nel poggiare l'altra guancia c'è un gesto che va addirittura al di là del semplice schiaffo, cioè che lo supera. Quindi anche nell'input, nella chiamata alla santità che Dio ci dà, abbiamo esordito questo documento, vedete i risultati, considerando la chiamata universale alla santità, c'è la risposta dell'uomo a Dio. Signore, tu mi chiami alla santità, tu mi hai chiamato alla vita fisica con la nascita, va bene, con il concepimento, e mi hai messo al mondo, mi hai fatto unire alla luce con la nascita. Poi mi hai fatto rinascere nella tua luce alla vita divina con il battesimo. Poi mi hai chiamato all'amore, con la vita matrimoniale o sacerdotale o consacrata. E alla fine mi chiamerai alla vita eterna, alle nozze eterne, con sorella morte corporale. Allora io, di fronte a tutte queste nascite e rinascite, di fronte a tutte queste chiamate alla vita, come sto reagendo? Come mi sto proponendo con te, Signore? Ecco, questa ricerca, questo esame di coscienza, questa logica, dice il numero 174 di questo documento, del dono, la logica del dono. Cioè, io sono consapevole che ho ricevuto un dono da parte di Dio, la vita divina, la grazia santificante, la realizzazione dell'amore, e poi la sorella morte corporale, ma le ultime due tappe, la morte che ci introduce alla vita eterna e la realizzazione dell'amore, passano attraverso la crocifissione. Se la croce è la manifestazione suprema dell'amore di Dio per l'uomo, perché nella sua umanità, come se non bastasse, il Dio fatto uomo si sacrifica per noi, così anche noi in questa risposta che diamo a Dio passiamo attraverso la crocifissione. La Madonna l'ha fatto, l'abbiamo già detto, ai piedi della croce. Noi quante volte seriamo il Calvario, quante volte percorriamo la nostra Via Crucis quotidiana, ma lo facciamo con ribellione, lo facciamo perché costretti come il Cireneo, o lo facciamo con amore? E questo è un grande interrogativo che dobbiamo sempre porci in quella fase di verifica spirituale. Cerchiamo sempre allora la santità, cerchiamo sempre il bene e cerchiamo veramente di imitare coloro che ci hanno preceduto in questa avventura, i santi, a partire dalla regina di tutti i santi, la Beata Vergine Maria, perché, come dice il Papa, conversare con lei, cioè invocarla, pregarla, ci libera, ci santifica. La Madonna non ha bisogno di tante parole, vedete, io vi ho salutato e vi risaluterò dicendo Ave Maria. Basta dire Ave Maria. La Madonna non ti sei detto Maria, perché so che sei presente nella mia vita, come sposa dello Spirito Santo sei presente anche la vita di chi mi sta di fronte, di chi mi sta accanto, di chi mi sta anche dietro, forse in procinto di pugnalare. Ma tu sai quello di cui ho bisogno. E allora, affidando a Maria anche l'opera della nostra santificazione, siamo certi di essere eseguiti. Perché, come dice Sant'Agostino, Dio ci accorda sempre quelle grazie che sono necessarie per il raggiungimento del fine ultimo della nostra vita, che è la conformazione a Lui, nell'imitazione a Lui, e che significa la nostra santificazione, che produce gioia e che produce esultanza, così come ci ricorda questo documento Gaudete et Exultate. Ultima esortazione di Papa Francesco. Credo che tutto per questa sera.